Astronauticast. Astronauticast, stagione 8, episodio 33. Io sono Michael Sack degli Astronautica Studios di Monaco di Baviera, dove la calura è allucinante. Siamo oltre i 31.5 gradi, almeno qua in questa stanza, fuori un pochino meno. Basta così con le previsioni del tempo, vediamo quanti gradi ci sono invece a Modena, dove c'è Riccardo Rossi.
Ci sono 30 gradi fuori, 30 gradi dentro.
È anche giusto.
Sì, perché comunque tutto aperto anche io e ho la pala sopra la testa. Sì, una situazione molto simile a quella degli studios di Monaco di Baviera. Ciao a tutti e buon ascolto di puntata, ragazzi.
Ma è anche giusto che faccia caldo, perché è il 2 di luglio 2015 e Paolo Amoroso è da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, e qui la temperatura è più o meno quella operativa di un motore a razzo, anzi forse un po' più alta. E vi ricordo che se avete domande o commenti potete utilizzare l'hashtag Astronauticast su Twitter o su Google Plus, oppure la chat nel nostro sito live.astronauticast.com.
Bene, bene, incredibile, faccio veramente fatica a seguire la scaletta, ma è un po' il prezzo di essere famosi, Ci sono questi riflettori che ci puntano addosso e che ci sciolgono il cerone. E vabbè, un po' di annunci associativi e dintorni. Astronauti News e l'associazione ISA insieme a Scientifica sono stati... Vi ricordano ancora una volta di votare per Avamposto 42 ai Macchinera Awards. Paolo, hai tutte le coordinate?
Sì, votare nella categoria Miglior Sito Educational, che è il numero 26. È un'iniziativa che ci hanno proposto gli amici del podcast dell'associazione scientifica Scientificast, quella di cercare di far ottenere ad Avamposto 42 uno dei Macchianera Italian Awards, uno dei più prestigiosi riconoscimenti, anzi il più prestigioso riconoscimento del web italiano. È il sito della missione futura di Samantha Cristoforetti che ha raccontato questa missione in maniera originale e divertente, ed è un sito a cui Samantha ha lavorato e tiene molto, e ci sembra giusto riconoscere il lavoro, un lavoro anche di squadra, di chi ha lavorato questo sito per crearlo e arricchirlo di contenuti durante la missione.
Molto bene. C'è anche la mia faccia, se andate sull'equipaggio. Io non mi metto tra quelli che hanno lavorato a questo sito, perché in realtà ho solo aiutato con delle traduzioni in alcuni momenti, ma praticamente nulla. Quindi quando Paolo dice che è un lavoro di squadra, mi devo chiamare fuori, anche se qualcuno mi ha detto: ah, ma ho visto che...
Tu eri la riserva.
Ero in panchina. Quindi possiamo proseguire con le news?
Possiamo Molto cominciare bene. Con le news.
Sì, proseguire nel nostro...
Sì, c'hai ragione. Bravo.
La prima è quella che ha un po' movimentato il nostro weekend. Mi sono preparato io domenica pomeriggio per seguire il lancio del Falcon, perché mi sentivo che era la volta buona di vedere il primo stadio atterrare in maniera controllata e elegante sulla chiatta. Preparata al largo dell'Oceano Atlantico.
Immaginatevi Mike al parco sullo sdraio con un tè freddo e il monitor. No,
no, ero qui con un'altra temperatura tipo quella di oggi, caldissima, e aspettavo il momento. Ho visto il lancio e poi è successo quello che è successo. Che cosa è successo? Il Falcon 9, nella sua nuova versione, ormai non troppo nuova, versione 1.1, aveva pianificato di portare in orbita la missione CRS-7, una capsula Dragon dedicata al rifornimento della stazione spaziale, ma poco dopo i 40 km, 45 km di quota, un gigantesco malfunzionamento, un catastrophic failure viene chiamato, ha terminato la missione molto presto, praticamente 2 minuti e 19 secondi dopo il decollo. Che cosa si sa, che cosa non si sa di questo fallimento? Non si sa molto, ci sono sicuramente delle indagini da parte di SpaceX che ancora non si sbilancia. C'è stato un tweet di Elon Musk subito dopo l'evento in cui parlava di sovrappressioni nel secondo stadio. Le immagini mostrano una esplosione a partire dalla punta del razzo, quindi diciamo si era ipotizzato all'inizio addirittura la capsula Dragon o il secondo stadio. Poi la capsula Dragon ha continuato a trasmettere telemetria per alcuni secondi dopo l'esplosione, quindi sì, non si pensa che sia quello, ma ancora non è dato sapere esattamente che cosa le cause precise dell'incidente. Quello che invece si comincia a valutare sono le conseguenze di questo incidente, che è il terzo incidente in una missione di rifornimento della stazione spaziale nell'ultimo anno, negli ultimi 365 giorni. Abbiamo iniziato l'anno scorso a ottobre con il fallimento della capsula, del lanciatore della capsula Cygnus, un'esplosione praticamente in rampa, che vi ricorderete di sicuro, il fallimento della capsula Progress, che è stata immessa in un'orbita sbagliata e con un problema attitudinale di rotazione, con vari problemi, e non ha raggiunto la stazione spaziale qualche mese fa, e adesso invece abbiamo il fallimento della capsula Dragon. Quindi quando si parlava di avere una diversità di supplier, di fornitori per il rifornimento della stazione spaziale, ecco il momento dell'esplosione nel video, tra poco. Tra un bel po', un po' più di poco, scusate, mi sono
Tra un bel
tratto.
più di poco.
No, perché come dicevo, l'esplosione parte dalla parte centrale del razzo e io adesso mi sono fatto distrarre da qualcosa che penso fossero
Il Max Q probabilmente.
infatti delle effetti aerodinamici, quando si vede l'aria che non sono un fluido dinamista, quindi non lo saprò mai dire correttamente. Comunque non si vede effettivamente, si vede l'aria a causa delle alte velocità del mezzo. Stavo dicendo, le conseguenze: la stazione spaziale non ha dirette emergenze di rifornimenti, ci sono rifornimenti per supportare l'equipaggio anche a 6 persone fino a settembre di quest'anno, ma sono previsti tra ora e settembre altri 2 rifornimenti, una capsula Progress e una capsula HTV giapponese. Quindi non ci sono problemi dal punto di vista logistico per la sopravvivenza dell'equipaggio e per tutta la questione dei consumabili di bordo, che non sono magari direttamente legati alla sopravvivenza dell'equipaggio, ma servono al mantenimento della stazione. Quello che invece è andato perso è una serie di payload e equipaggiamenti che erano a bordo di Dragon. Il più grave è il sistema di docking IDA, International Docking Adapter, che serve per preparare la stazione a ricevere le capsule manned commerciali, che dovrebbero cominciare i voli nel 2000, tardo 2016 o 2017. Speriamo che questo non posticipi troppo i piani. Erano comunque 2 gli EDA previsti, e quindi al massimo si andrà a posporre la possibilità di avere 2 mezzi contemporaneamente attraccati alla stazione spaziale, e quindi magari si passerà a una diversa come dire, alternanza di equipaggio a bordo. Non si arriverà ad avere 9 membri dell'equipaggio, magari si farà ancora 6-3-6 invece che 6-9-6. A parte quello, ci sono problemi ovviamente di costi che vanno a incidere sul sistema, sul progetto, il programma, scusate, di voli commerciali per la stazione spaziale, perché NASA deve costruire un altro IDA. Ci sono degli spare a terra, dei pezzi che verranno utilizzati per realizzare un altro esemplare, ma comunque ci vogliono tempo e soldi. C'era anche a bordo una tuta EVA per l'attività extraveicolare. Sapete che praticamente dalla missione di Parmitano, ma anche prima, le EVA, le EMU, scusate, le tute EVA americane, stanno avendo qualche problemino di funzionamento, quindi se ne mandava una completamente refurbished a bordo. Non è un grosso problema per la possibilità di effettuare EVA, ne sarebbe dovuto tornare una per ispezioni. Ovviamente non tornerà con questa capsula che non ha raggiunto la stazione spaziale, ma insomma è un altro problema logistico al mantenimento della stazione spaziale. E poi c'è una serie di payload e esperimenti che sono andati persi, sia europei, a corse sì, ovviamente si sta ripianificando per l'ennesima volta quest'anno una serie di esperimenti anche per le prossime missioni che vedranno coinvolti astronauti europei. E poi la cosa più grave è che c'erano addirittura dei payload che erano già stati persi nella capsula Cygnus di ottobre. Esperimenti che sono stati ricostruiti, ricertificati, rimessi in rampa sopra un vettore e di nuovo andati persi. Deve essere veramente frustrante per le persone coinvolte. Come dicevo, i rifornimenti non sono un grosso problema, quindi non è un'emergenza, sta di fatto che è una grossa sfortuna. Questo è il rischio del volo spaziale, insomma.
Volevo solo aggiungere sul fronte delle indagini che sembra sia stato dato il comando di autodistruzione, quindi l'esplosione potrebbe essere stata causata almeno in parte da quello. Quindi ci si è resi conto, se saranno confermate queste, se sarà confermata questa notizia, ci si è resi conto che il volo presentava delle anomalie e quindi è stato dato il comando di autodistruzione del lanciatore.
Ok, sì, se ne parlava della possibilità di questa situazione. Mi chiedo fino a che stadio del lancio l'utilizzo dell'autodistruzione, che non è una cosa alla Star Trek in cui si dà un codice e il computer fa scoppiare la nave dopo qualche minuto, è un contro la rovescia molto grosso sugli schermi, ma si tratta semplicemente di indebolire alcune parti del vettore in maniera strategica, di modo che l'unica soluzione è una distruzione catastrofica del vettore. Mi chiedo fino a che punto si ritenga il caso di effettuare questa manovra, perché voglio dire, una volta superata la possibilità che il vettore possa avere effetti su, non so, perché per una traiettoria sbagliata, mettere in pericolo la costa, mi chiedo qual è il rischio nel lasciargli fare un.
Ma probabilmente ci si limita, adesso non lo so, sto ipotizzando, ci si limita a renderlo attivo e utilizzabile soltanto con il primo stadio, la cui fase di volo è ancora relativamente vicina ai luoghi di lancio, comunque a zone abitate. Poi credo che dal secondo stadio ormai, se sia già sufficientemente lontani dalle zone di lancio e zone abitate da non creare problemi di caduta in zone pericolose.
Sì, probabilmente viene reputato più sicuro magari farlo precipitare il prima possibile piuttosto che magari lasciarlo andare e magari fargli fare una parabola molto lunga che magari potrebbe, non so, andare a ricadere su zone in cui di fatto non c'è nessuna tipo restrizione dal punto di vista
Nautico, ad
delle.
esempio, sì.
Esatto.
È curioso comunque, il primo stadio sembrava funzionare senza problemi. Durante l'esplosione, stiamo vedendo l'esplosione in rallenti, si vede ancora chiaramente i Merlin bruciare, no? Nella parte finale. Adesso, chiaramente questo non è garanzia che stava mantenendo la traiettoria corretta, ma non si è visto neanche una particolare azione di manovra in cui il computer cercava di correggere alcune difetti del decollo. Sarebbe bello avere un pochino più di dettagli. Sono sicuro che si sa di più di quello che è stato discusso fino adesso, non perché si tengano segreti, ma semplicemente perché politica di disclosure di SpaceX è un po' più lenta di quella di NASA.
Sì, tra l'altro ne parlavamo anche prima della puntata, cioè stiamo parlando di un razzo nuovissimo e chissà quanti migliaia di canali di telemetria può avere a bordo un oggetto di questo tipo, quindi si tratta solo di un attimo. Probabilmente sì, SpaceX vuole essere sicura di avere lo scenario completo al 100%, poi ci dirà cosa è successo, non penso ci siano dei problemi a... Tanto il danno è fatto, non è che devono nascondere chissà cosa.
Sì, si diceva anche quale potrebbe essere l'impatto con la prossima missione di Dragon per la stazione spaziale, che era prevista per settembre, CSR8, CRS8. Non so, nel caso di Cygnus, si parla di un anno, da ottobre a oltre ottobre, credo, per il lancio di un'altra Cygnus. Elon Musk ha dichiarato
Ma in realtà
meno.
per SpaceX l'impatto è ancora maggiore per l'azienda, perché il Falcon 9 è il lanciatore principale utilizzato sia per i lanci per conto della NASA sia per i lanci commerciali. E in caso di incidente, visto che ci sono sistemi in comune con entrambi i tipi di lanci, c'è il grounding della flotta, cioè l'interruzione di tutti i lanci di qualunque tipo fino alla soluzione del problema, fino all'individuazione della causa e alla soluzione del problema. Quindi perde anche delle commesse, dei soldi SpaceX con questo incidente.
Avevamo parlato della certificazione per le missioni per il Dipartimento della Difesa e dicevamo no, non si basa questa certificazione sul ratio di successi, ma sulla certificazione di altri criteri di costruzione, di processi e quant'altro. In questo caso credo che l'istituzione di un razzo comunque non giochi a favore, ma la certificazione penso che ormai sia raggiunta e non possa essere così facilmente revocata. Però chiaramente sì, non è positivo per il business.
Intanto ci riferisce dalla chat il nostro Filippo Magni che da un vecchio tweet sempre di SpaceX sembra che anche il secondo stadio del Falcon disponga di un sistema di terminazione del volo, cioè un sistema di autodistruzione, quindi non solo il primo stadio.
Ok, cercavo di aprire il tweet. Copia e incollando cose tra un computer all'altro e probabilmente facendo esplodere tutto, come capita. Infatti no, non ha funzionato. Molto bene, stiamo a vedere, vi aggiorneremo, se non in una prossima puntata di Astronauticast, su astronautinews.it, qualora sì. Saprà qualcosa di più dettagliato, ci sarà probabilmente una news dedicata e poi ovviamente... news della ripresa dei voli, quando sarà il momento.
Oppure se bramate a tutti i costi dire la vostra, c'è sempre il forum astronautico dove potete seguire il thread così, che accompagna la news, dove potete confrontarvi anche con i nostri ragazzi sul forum.
Parlando di ritorno al volo, invece, Paolo?
C'è una notizia interessante che riguarda un nostro astronauta, l'astronauta italiano dell'ESA Paolo Nespoli, perché il 26 di giugno del 2015 il centro di addestramento dei cosmonauti Yuri Gagarin, più conosciuto come Star City, ha annunciato il programma di preparazione di addestramento di Paolo Nespoli per una missione di lunga durata nell'ambito della spedizione 52-53, il cui lancio dovrebbe avvenire verso maggio del 2017. Dell'equipaggio di Nespoli dovrebbero fare parte il cosmonauta russo Fyodor Yurchikhin, che è stato il comandante della Soyuz nella missione di Luca Parmitano nel 2013, e una matricola, l'astronauta della NASA, scusate, Jack Fisher, del gruppo di astronauti selezionati nel 2009, quindi non solo sarà la sua prima esperienza di volo, ma è stato selezionato nello stesso anno in cui l'Agenzia Spaziale Europea ha selezionato anche i nostri Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti. Ora questa sembra una notizia così di routine, l'assegnazione di un astronauta a un equipaggio, ma questa notizia non è stata ancora confermata dalle agenzie spaziali interessate, per esempio l'ESA. Anzi, per la verità, siamo stati noi i primi a dare questa notizia, almeno nel panorama informativo italiano. e abbiamo fatto questo piccolo scoop. Quindi, più che la notizia, è interessante capire quali sono le fonti e su cosa ci basiamo. Intanto ringraziamo Filippo Magni perché è stato lui che ha tenuto sotto controllo queste fonti e che poi ha pubblicato il nostro articolo. La fonte è il sito ufficiale del centro di addestramento Yuri Gagarin di Star City, quindi è un sito ufficiale di un prestigioso centro di addestramento di cosmonauti. In pratica è il centro dove si sono addestrati tutti gli astronauti, anche europei, che hanno volato sulle Soyuz, quindi anche i nostri Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti. Questa notizia è stata data sul sito del centro di addestramento in russo e quindi noi ci siamo basati su una traduzione automatica perché non conosciamo il russo. Quindi possono esserci certamente dei problemi di interpretazione. Per esempio c'è chi ha ipotizzato che la notizia dica che Nespoli si sta addestrando con la spedizione 52-53 e non per la spedizione 52 e 53, ma c'è un'altra conferma indiretta di questa notizia ed è che il sito tedesco Space Facts, che annuncia in anteprima spesso, anzi quasi sempre, gli equipaggi delle prossime missioni verso la stazione spaziale internazionale, riporta nell'equipaggio della spedizione 52-53 proprio Nespoli, Yurchikhin e Fischer. E da diverse settimane, credo forse anche da qualche mese, gira anche l'indiscrezione che il nostro Luca Parmitano possa tornare presto nello spazio, magari con un ruolo di comandante nella stazione spaziale internazionale. E si è ipotizzato anche, dopo l'apparizione di questa notizia, che la notizia riguardasse Parmitano più che Nespoli, ma se l'equipaggio è quello che vi ho annunciato, quindi con ancora comandante della Soyuz Yurchikhin, sarebbe veramente inusuale avere per due volte due astronauti che hanno volato insieme, peraltro con lo stesso ruolo. Quindi aspettiamo una conferma o una smentita ufficiale da parte delle agenzie spaziali interessate, in particolare dalla nostra agenzia l'ESA, e speriamo di non sbagliarci, più che altro perché ci farebbe estremo piacere rivedere tornare nello spazio Paolo Nespoli per una missione che sarebbe anche in questo caso di lunga durata. Ricordiamo che sarebbe la sua terza missione dopo un volo di breve durata sullo shuttle nella missione STS-120 nel 2007, in cui, nell'ambito della sua missione Esperia, si occupò dell'installazione del nodo 2 sulla Stazione Spaziale Internazionale, un lancio a cui ebbi la fortuna di assistere dal Kennedy Space Center insieme con il mio compagno di equipaggio di Astronauticast, Marco Zambianchi. Paolo Nespoli è tornato nello spazio tra il 2010 e il 2011, questa volta per la sua prima missione di lunga durata sulla stazione spaziale, nell'ambito della spedizione 26-27 con la Soyuz TMA-20, per la missione questa volta Magistra, in cui ha trascorso circa 5 mesi e mezzo sulla stazione spaziale. Se sarà confermata questa missione nell'ambito della spedizione 52-53, sarà il suo terzo e presumibilmente ultimo volo nello spazio, quindi potrebbe chiudere in bellezza la sua carriera attiva di astronauta. Ecco, per chi ci sta vedendo in video, una mia foto davanti alla rampa dello Space Shuttle Discovery dal Kennedy Space Center in quei giorni di ottobre del 2007, il giorno prima del lancio, e quindi dicevo, potrebbe chiudere la sua carriera attiva di astronauta con un'altra missione di lunga durata. Dovremmo comunque attendere la conferma o la smentita di questa notizia e ci auguriamo che sia una conferma.
A volte non è che ci sono dei segreti dietro questa cosa, semplicemente non c'è un meccanismo automatico di annuncio fino a quando la missione non raggiunge un certo stadio di preparazione. Semplicemente semplicemente ci si porta avanti nelle assegnazioni e si fanno preparazioni che anche gli addetti ai lavori non sono completamente informati su una cosa così avanti nel futuro. Quindi non è che si parla di segreti in questo caso, semplicemente è una cosa che ancora non è stata né confermata né smentita, forse perché non è ancora maturata al punto giusto, però si comincia a parlare di quello che sono le avvisaglie che si raccolgono in giro.
Poi ricordiamo che anche nel dare questi annunci ufficiali ci sono una serie di fasi di coordinamento anche per chi si occupa delle pubbliche relazioni, quindi può esserci una certa inerzia.
Se può contare qualcosa, possiamo dire che prima di pubblicare la notizia ci siamo un attimo confrontati tra di noi e insomma ci siamo detti che forse era più probabile che sia così, quindi abbiamo pubblicato. Poi avremmo preso la cantonata del secolo, ma insomma.
E soprattutto un'altra ragione alla base della decisione di pubblicare è l'autorevolezza della fonte. Stiamo parlando di un ente molto prestigioso che esiste in varie forme dagli anni 60, che si è occupato dell'addestramento praticamente di tutti i cosmonauti. E non di una qualsiasi agenzia sta di stampa di quelle russe che, per esempio, ogni tanto annunciano avvistamenti di UFO, di alieni o cose di questo genere. Si tratta di una fonte estremamente autorevole, quindi abbiamo deciso anche per questo di pubblicare la notizia.
E poi quello che ci scrive ogni tanto che diciamo Soyuz in maniera sbagliata e Matroska in maniera sbagliata ci dirà: no, ma quella parola lì può voler dire si addestra con, ma anche passava di lì per caso. E quindi. Allora, per un astronauta italiano che potrebbe tornare nello spazio, c'è qualcuno che passa da mettersi l'acqua dentro nel casco a fuori dal casco.
È stato lui stesso su un tweet a
Sì,
far notare la
gliel'ho
cosa.
rubata.
Sì, stiamo parlando di Luca Parmitano e stiamo parlando di NEEMO, il NASA Extreme Environment Mission Operation. Se ci seguite, se siete appassionati di astronautica, ma in realtà anche se non siete appassionati come noi, potete capire che una delle fasi principali dell'addestramento di un astronauta è anche quello di simulare il più possibile un ambiente che possa essere in qualche modo simile a quello che troveranno nello spazio, nella stazione spaziale internazionale. Quindi l'astronauta divide il suo addestramento tra chiaramente l'addestramento tecnico e delle procedure e quant'altro, a quello insomma, a lunghi periodi di questo tipo in cui magari fanno delle spedizioni non so, in luoghi desolati per fare un po' di team building tra diversi astronauti, oppure ricordiamo in Sardegna c'è una bellissima iniziativa di ESA che si chiama Caves, dove anche qui prende degli astronauti e li fa passare qualche giorno all'interno delle caverne, proprio perché sono ambienti che per tanti aspetti hanno delle similitudini rispetto a quello che troveranno in orbita. Per Caves vi rimando alla puntata di Astronauticast di 7 per l'avevo segnato, la 7x27, dove abbiamo intervistato il team di Caves che vi racconta anche un po' più nello specifico cosa fanno i nostri amici dalla Sardegna. Però, ad essere sinceri, lo capirete anche voi, probabilmente l'esperienza che si avvicina di più a una missione in orbita nella stazione spaziale è quella di NEEMO, dove c'è una base sottomarina. Quindi gli astronauti vengono lasciati in questo luogo per un paio di settimane e se pensate che addirittura il centro controllo inizia a simulare anche magari dei ritardi, delle comunicazioni per simulare non solo missioni in orbita bassa, ma magari un po' più distanti dalla Terra, gli astronauti si trovano qua dentro, il livello di isolamento con l'ambiente esterno c'è, tutto sommato, visto che comunque è una base sottomarina, non è che uno può decidere di aprire un portellone e uscire. Quindi, per tanti aspetti, NEEMO è considerata forse una delle più realistiche simulazioni a terra che si possono fare di una missione spaziale. NEEMO, che è arrivata alla 20ª edizione nel giro di 15 anni, quindi è una missione è un tipo di addestramento molto prolifico e molto di successo che viene portato avanti proprio perché porta effettivamente dei benefici agli astronauti che si addestrano lì dentro. Partirà a luglio, il 20 di luglio, questa base si trova al largo di Key Largo, che vabbè, ho fatto un po' una ripetizione, però Key Largo largo, insomma, una delle keys della Florida, al largo, diciamo a una decina di chilometri dalla costa di Key Largo, e gli astronauti vengono appunto messi qui dentro. In particolare, Luca sarà accompagnato, diciamo, all'interno di questa missione da altri membri dell'equipaggio. Abbiamo Serena Aunion, che è una candidata astronauta dello stesso gruppo che nominava prima Paolo. Se è vero
Jack
che ne è.
Fisher.
Esatto, se è vero che Jack Fisher potrebbe essere il compagno di viaggio di Nespoli prossimamente nell'ISS, nella sua classe c'è appunto anche Serena che sarà lì con Luca. E poi ci sarà David Cohan, che è un ufficiale, un ingegnere esperto per quanto riguarda le attività extraveicolari, perché dopo tutto gli astronauti da Nemo possono uscire insomma, in assetto chiaramente con scafandro da subacquei, possono simulare delle attività extraveicolari, quindi c'è anche un addetto che sovrintende a queste manovre. Poi c'è anche un astronauta giapponese, Norishige Kanai, di JAXA, e due tecnici che chiaramente sono a conoscenza di tutti i sistemi per far funzionare, per tenere efficiente la base sottomarina stessa, e sono lì ad aiutare i nostri, diciamo, quattro o i nostri tre astronauti più tre tecnici alla fine, a conti fatti. E quindi sicuramente Luca farà qualche tweet di questa cosa. L'abbiamo già detto all'inizio, ho scherzato un po' col fatto che nessun problema andare a fare questo Nimo 20, tanto l'acqua nel casco, lui la sa già gestire senza grossi problemi.
Volevo aggiungere solo un paio di cose tornando alla notizia di prima di una possibile missione di Nespoli. Tra le nostre fonti autorevoli c'è anche l'amico giornalista e grandissimo appassionato di spazio, Paolo D'Angelo, che aveva discusso di questa notizia, ce l'aveva segnalata, segnalando proprio un link alla notizia sul sito del centro di addestramento dei cosmonauti, e poi ne aveva parlato anche su Forum Astronautico. È una persona nella cui competenza e capacità informativa noi abbiamo la massima fiducia. E poi l'altra cosa che volevo dire è che è qualcosa sul carattere, sulla persona di Fyodor Yurchikhin, che in un certo senso possiamo definire il Nespoli russo. È una persona assolutamente estroversa, sempre allegra, sempre sorridente, pronta alle battute, quindi un carattere molto molto simile a quello del nostro Paolo Nespoli. Quindi dovrebbe essere un equipaggio veramente molto piacevole da seguire in questa missione.
Fyodor, sì, è anche un nome simpatico, mi piace il nome Fyodor. Invece volevo aggiungere una cosa sulla missione Nemo, è che se non. Questa è una foto abbastanza vecchia di Yurchikhin. Se non posso andare nello spazio, questa sarebbe un'alternativa che accetterei volentieri. Farmi una settimana di vacanza, tra virgolette,
E
sott'acqua.
allora credo che dovrei accettarla, perché di andare nello spazio per te credo che non se ne parli.
No, non infrangere così i miei sogni, così in un caldo giovedì sera. Ah, va bene. Davvero, fa male sentirsi dire. Bene, siamo arrivati invece all'interludio, alla pausa tra le notizie e le rubriche, e di solito ringraziamo i nostri articolisti. La notizia, ad esempio, della missione Nemo 20 è di Filippo Magni, che abbiamo già ringraziato per altri motivi in questa puntata. Filippo Magni ha scritto anche la notizia su Paolo Nespoli, e Falcon 9 invece è una notizia scritta a quattro mani da Filippo Magni e Alberto Zampironna. Almeno era il
Giuro,
primo.
giuro che è casuale questa cosa, non vogliamo sviolinare
Mi è
Filippo,
sembrato di sentire Filippo.
ma è un dato di fatto che si dà un grande affare, quindi non è che ci fa solo piacere ricordarlo.
Devo prendermi il tempo di modificare il tema di Astronauti News per poter mo mostrare più di un autore, perché in questo caso penso che sia Alberto che Filippo abbiano partecipato. Io ho solo aperto la news dopo aver visto l'esplosione, e quindi adesso il nome è della persona che è in cima, che è Alberto. Bene, Intanto la chat dicono che Paolo entra in scivolata su Mike 1-0 perché mi hai atterrato distruggendo i miei sogni. Beh, no, mi ricordo di aver realizzato che non sarei nato nello spazio intorno alle superiori, quando potenzialmente potevo ancora essere una persona che poteva pensarci. Non so, nessuno è definito alle superiori. Ad ogni modo,
Anch'io quando sono nato in teoria avrei potuto fare l'astronauta.
è così.
Ah, per
Poi.
quello che mi riguarda, tutti questi astronauti che li abbiamo nominato stasera sono praticamente tutti del 76, cioè della mia età. Loro sono già astronauti, io quindi ciao.
Vabbè, ci sono. Non so, Paolo Nespoli ha fatto il primo volo particolarmente tardi, no? Ne abbiamo parlato più volte sul forum,
Sì,
spesso
se non
parliamo.
ricordo male, ha 48 o 50 anni d'età. Non ricordo bene.
Comunque, grazie allora ai nostri articolisti. Noi parliamo spesso della carriera degli astronauti quando sul forum astronautico qualcuno chiede informazioni su come diventare astronauta. No? Un sempre avere delle domande dei nuovi utenti del forum, specialmente i più giovani. Grazie allora ai nostri articolisti
Insieme a che università posso scegliere? No, vabbè.
sì, vero. È vero, è vero, è vero. Posso andare in questa università, quest'altra e quest'altra? Qual è la migliore? Chi è che ha fatto entrambe? Mi può dire qual è la migliore? Ogni tanto c'erano delle domande su quel tenore lì. No, vabbè. Non è non vogliamo scoraggiare
Sì, non è
le
un problema,
domande. No,
anzi.
assolutamente. E quindi grazie ai nostri articolisti per rimpinguare le pagine di Astronauti News di notizie e avere sempre qualcosa da leggere in italiano sulla astronautica. Grazie ai commenti, c'è chi lascia qualche commento, a volte è per dirci che diciamo Matroska ha sbagliato e a volte invece è per dirci che non possiamo dire shuttle perché si deve chiamare space shuttle perché non è quello che ti porta al supermercato o alla navetta.
Queste
Ogni tanto.
americanizzazioni, Mike.
No, la prima volta che ho letto il messaggio velocemente pensavo che voleva dirci dovete chiamarlo navette shuttle perché autarchia linguistica, qualcosa di simile. No, era che doveva essere space shuttle perché shuttle è diminutivo, voglio dire, non spiega che è uno space shuttle. L'ho letto male, forse, Paolo?
No, volevo soltanto aggiungere un'americanata citando un commento di una nostra ascoltatrice che ringraziamo e che si chiama, ha come nome utente su Google Plus Lupacchiotta Est, che ci dice che siamo delle rockstar dello spazio.
Ah, è
Comunque,
vero, è
vo
vero, è vero.
volevo far notare che però il cartello stradale con dietro di me che potete vedere, non c'è scritto Space Shuttle Crossing, c'è solo scritto Shuttle Crossing, quindi potrebbe essere anche
È
accettabile.
vero.
Via! No.
Dalla sagoma potrebbe essere un
Sì,
qualunque aerodinamico.
si contestualizza un attimo, ma poi si capisce.
Vabbè, non era per fare quello che si lamenta sempre. Mi piacciono i commenti. Mi piacciono anche i commenti che non sono semplicemente positivi. Continuate a farci sapere cosa diciamo di sbagliato. E vi prenderemo in giro, ma lo facciamo perché vi vogliamo bene. E se non siete troppo offesi delle nostre prese in giro, potete anche condividere quello che facciamo con i vostri amici. Esporre accidentalmente i vostri conoscenti ai nostri a quello che facciamo e magari condividere e contagiarli con la passione per lo spazio. Non ho la lista delle donazioni. Marco Zambianchi è ancora impegnato con traslochi e logistica varia.
Marco Zambianchi alle grandi manovre, un film con Hedwig Fener.
Ma tornerà e ringrazieremo tutti. Probabilmente faremo non so, dovremo fare qualcosa per ringraziare quelli. Ma non ci sono particolari nuovi membri, mi pare forse uno o due che non siamo riusciti a ringraziare in diretta. Poi c'è qualche donazione singola di cui ringraziamo, perché con qualche donazione settimanale teniamo insieme la baracca. Tutto funziona, continua a funzionare. Ci stanno massacrando il server. Attacchi vari, non mirati a noi, semplicemente il rumore di fondo anzi la radiazione tossica di fondo dell'internet, che ogni tanto se il forum va giù, è un po'. Non è colpa nostra, qualcosa che ci infastidisce il server. Potremmo avere un server più potente che è in grado di sostenere questi attacchi, oppure qualche controindicazione, qualche contromisura, scusate, che dovrei mettere in funzione io. Sto un po' combattendo questa lotta, questa battaglia
Dai, ogni tanto
contro il
anche noi
bot.
abbiamo le nostre tempeste solari che ci mettono un attimo in blackout e dovremmo migliorare la schermatura, ma non è un problema. Sono downtime, scusate, di breve periodo, quindi portate pazienza e se magari cercate di entrare sul forum, sui nostri siti, e vedete che non vi risponde subito, normalmente riusciamo a sistemare in breve tempo.
A meno che sia tipo mezzanotte 10, e allora tutti dormono, ci svegliamo la
A
mattina prima.
mezzanotte 10 non guardate Forum Astronauti, guardate qualcos'altro.
No, beh, è capitato ogni tanto che effettivamente il forum va giù dopo che siamo andati a dormire, e ovviamente viene riportato in piedi al mattino quando vedo la notifica del sistema di allarme. Bene, fan mail, dicevi Paolo, avevamo che ci chiamano Rockstar e poi c'era qualche altro saluto e ringraziamento, se no.
Per questa settimana direi che questo è quello principale.
Bene, allora direi che proseguiamo con la rubrica più amata, ora che non c'è purtroppo più Ritorno a Futura. Ho notato prima che dire la missione futura di Samantha Cristoforetti mi riempie di speranza, ma è falso, cioè. Quindi torniamo invece a consolarci con le storie di Nonno Apollo.
Al di sopra della Terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
29 giugno 1965, 50 anni fa. In quel periodo era in corso il programma spaziale umano della NASA Gemini. Era iniziato nel marzo di quell'anno con il lancio della prima missione del programma, la Gemini 3, una missione di collaudo, proseguita poi all'inizio di giugno del 1965 con la storica Gemini 4, in cui il primo astronauta americano Ed White aveva fatto una passeggiata spaziale e si attendeva la prossima missione del programma. In agosto, la missione Gemini 5, che sarebbe stata di lunga durata, naturalmente per gli standard di quei tempi. Ma quel 29 di giugno un altro americano volò nello spazio. Chi era? Era Joe Engel, un pilota collaudatore un pilota collaudatore dell'aeronautica militare americana, l'USAF, presso la base di Edwards in California, resa celebre dal libro di Tom Wolfe e dal film poi The Right Stuff. E quel volo lo fece a bordo dell'X-15, l'aerospaziopiano a razzo sperimentale sviluppato per un programma congiunto tra l'USAF e la NASA, un programma che si svolse negli anni 60. E quel giorno, il 29 di giugno del 1965, in un volo suborbitale, Engel raggiunse una quota superiore al limite dello spazio per l'aeronautica militare, cioè per l'USAF, un limite fissato in 50 miglia, cioè circa 80 km. Quel giorno raggiunse una quota di 80 km. Vi dico subito, nella missione numero 138, nel volo numero 138, Joe Engel raggiunse la quota di 85,5 km. Fu il primo dei suoi tre voli a bordo dell'X-15, che era uno spazioplano con un equipaggio di un solo pilota, di un solo astronauta in questo caso, uno dei tre voli in cui superò la quota dello spazio stabilita per l'USAF, mentre la Federazione Astronautica Aeronautica Internazionale aveva fissato invece il limite dello spazio a una quota di 62 miglia, cioè 100 km, quella che è comunemente riconosciuta. Ma comunque, anche questo delle 50 miglia è un limite riconosciuto dall'USAF, e infatti ricevette la qualifica di astronauta Joe Engel, secondo questi criteri. Non fu l'unico comunque del programma X-15 ad ottenere la qualifica di astronauta. Engel proseguì però la qualifica di astronauta come lo consideriamo normalmente, cioè facendo anche dei voli orbitali, perché nel 1966 fu selezionato dalla NASA in un gruppo di astronauti che sarebbero serviti, sarebbero stati assegnati a missioni del programma Apollo e in effetti, dopo una serie di incarichi, venne assegnato all'equipaggio principale della missione Apollo 17. Che sarebbe atterrata poi sulla Luna nell'ambito del programma Apollo. Ma nel corso degli anni, dalla sua assegnazione poi a quando si svolse effettivamente la missione, il programma Apollo venne tagliato. Vennero tagliate prima le due missioni finali, la Apollo 19 e la Apollo 20, e poi infine venne tagliata anche la missione Apollo 18, in cui avrebbe dovuto volare l'unico scienziato, un geologo, che avrebbe potuto volare nell'ambito del programma Apollo, Harrison Schmitt. Sotto forte pressione della comunità scientifica si decise di anticipare il volo di Schmitt alla missione Apollo 17, eliminando però dall'equipaggio il povero Joe Engel, che quindi non potette camminare sulla Luna, non potette arrivare sulla Luna nella missione Apollo 17. Gli venne chiesto poi a quale dei programmi successivi avrebbe voluto partecipare e lui scelse il programma Shuttle. E in
Aveva la
effetti nel
scelta enorme, eh?
1970. No, perché avrebbe potuto anche scegliere Apollo Soyuz o il programma Skylab, ma lui disse che voleva pilotare un aereo e quindi la scelta del programma Shuttle per lui risultò piuttosto naturale. Lui si sentiva un pilota, uno di quelli con la stoffa giusta che voleva utilizzare la cloche per pilotare la sua astronave. E quindi si addestrò, cominciò ad addestrarsi e venne nominato comandante di uno dei due equipaggi che nel 1977 condussero con la navetta Enterprise, con lo Shuttle Enterprise, questa volta non Space Shuttle, una serie di test di voli atmosferici di avvicinamento e atterraggio nel 1977, in cui la navetta Enterprise veniva sganciata dall'aereo di trasporto, il Boeing 747, e atterrava autonomamente planando come un alianto, una serie di test atmosferici per stabilire le caratteristiche di volo, le capacità di volo atmosferiche del nuovo veicolo, del nuovo spazioplano. Ebbe però l'occasione di volare effettivamente in un volo orbitale nello spazio con il programma Shuttle. Nel 1981 diventò comandante della seconda missione del programma, STS-2. Insieme con l'astronauta Dick Trulli, che completò l'equipaggio, un volo importante perché venne collaudato per la prima volta il braccio robotico della stazione spaziale. Ma cosa interessante per quanto riguarda la carriera di Joe Engel, durante il rientro dall'atmosfera, Joe Engel diventò l'unico astronauta a pilotare manualmente lo Space Shuttle in tutte le fasi della discesa fino all'atterraggio. Lo fece perché anche questo secondo volo era di carattere sperimentale del nuovo veicolo Space Shuttle. E quindi diventò l'unico astronauta del programma Shuttle a poter eseguire manualmente queste manovre, quindi con le mani sulla cloche come voleva Joe Engel, perché nei voli successivi, tutti i voli successivi, gli atterraggi vennero controllati da computer soltanto con la supervisione del comandante, che avrebbe potuto assumere il controllo in qualunque fase, ma tipicamente queste piccole correzioni si resero necessarie soltanto poco prima dell'arrivo sulla pista, quindi ormai nella fase finale verso l'atterraggio. E tornò nello spazio Joe Engel come comandante di una missione Shuttle ancora nel 1985 per il suo ultimo volo nello spazio, nella missione STS-51L, in cui tra le altre cose vennero messi in orbita tre satelliti. Così Joe Engel concluse la sua brillante carriera di pilota collaudatore prima e di astronauta poi con un altro primato, avendo preso parte anche al programma Shuttle, perché Joe Engel è stato l'unico astronauta ad aver pilotato, è proprio il caso di dire, due veicoli spaziali alati, cioè l'X-15, lo spazioplano a razzo, e poi anche lo Space Shuttle. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è la prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie Paolo, grazie per la storia di Joe Engel. Non sapevo, nella mia ignoranza, che un astronauta del X-25, un pilota astronauta
X15. X15.
X-15, sì, ha volato anche sullo shuttle. Forse non è l'unico. Hai dato
No, sono stati diversi. No, credo che sia stato l'unico a proposito.
No, no,
Sì,
sono
sì.
stati tantissimi. Uno.
Nonno Apollo ha una certa età e quindi non ricorda
No,
tutto.
no, ma non
E
avendo
tra
la nostalgia.
l'altro,
Non lo so
Joe
neanche io, ma.
Engel ha un altro primato, questa volta un po' più triste, ed è l'unico pilota di X-15 ancora in vita. Mi
Non è giusto
sento
per
un
lui.
po' il nostro amico Lupin ricordando queste statistiche sul volo umano nello spazio. Io ne conosco poche, questa è una delle poche che conosco.
Vabbè, non è tristissima per lui, insomma. Ok, non abbiamo aggiornamenti da YoRobot, semplicemente stiamo seguendo da vicino l'avvicinamento a Plutone di New Horizon. La settimana prossima, possibile, probabile, ultima puntata della stagione 8 di
Penultima.
Astronauticast, cerchiamo. Cioè, ultima, garantito che è l'ultima, non... Ricky, no, hai detto, sì, l'ultima, l'ultima.
No, è che cioè, sarebbero ancora due le puntate da fare perché se vogliamo commentare New Horizon perché ci sarebbe la puntata.
Il
Hai capito?
16 di
Ah, no.
luglio.
Oh, ok, scusatemi, ho fatto male i conti. No, pensavo che già la settimana prossima fosse il 16 di luglio, avete ragione. Bene, quindi
Vabbè,
ci
questa
abbiamo avuto.
è l'idea della nostra timeline, però ormai ci conoscete, magari un po' come la scheduling dei lanci per la stazione spaziale, magari cambia qualcosa, però l'idea di base è quella lì, se ci riusciamo volentieri,
Hai avuto una distonia spazio-temporale.
comunque
Abbiate pazienza.
seguite la twittosfera perché le immagini che arrivano dal New Horizon sono veramente spettacolari.
Comincia a essere interessante, comincia a essere più che un Hubble ingrandito. Bene, link della settimana, missione Iris o Iris di Mogensen.
Sì, è un video che vi segnalo che presenta la missione del prossimo dei nuovi
My name's
astronauti
Andreas.
dell'ESA, il danese
Ever
Andreas
since I was a kid,
Mogensen,
I've loved
che
traveling.
volerà a settembre del
And in my
2015
teens,
per una
I
missione di
traveled
breve durata
from
sulla
Hawaii
stazione
to
spaziale
Seoul.
internazionale. È un video in stile cartone animato con disegni infantili narrato dallo
How
stesso
can you help yourself when you
Mogensen,
are rocketed?
che racconta
How can you
il
help
suo
yourself
percorso di formazione come astronauta,
when
dai
you
sogni di
are
bambino di volare nello spazio fino alla
rocketed?
selezione e poi alla sua futura missione nello spazio. Mogensen è un astronauta molto simpatico che impareremo a conoscere poi nei prossimi mesi, anche durante la sua missione. Quindi il video è interessante intanto da questo punto di vista perché riassume la sua vita, ma poi ve lo segnalo anche per una serie di curiosità quasi filateliche. Avete presente quei francobolli in cui qualche errore o qualche stranezza li rende più preziosi? Beh, questo video ha qualche curiosità di questo tipo. Innanzitutto c'è un cameo della nostra, ecco, ferma qui il video, della nostra Samantha Cristoforetti nel momento in cui Mogens racconta la sua nomina ad astronauta insieme ai suoi compagni del gruppo del 2009. C'è un disegno di gruppo con tutti quanti, tra cui anche la nostra Samantha, con una pettinatura per la verità un po' improbabile
Sì.
per essere quella di Samantha, ma comunque.
Molto, molto stilizzata.
Avrei
Sì,
anche difficoltà
ecco.
a riconoscere chi è chi degli altri. Questo dovrebbe essere
Sì,
Parmitano?
poi no, ci ho
Sì.
guardato oggi e alla fine ci si riesce, ma vabbè, voleva essere una cosa simpatica, adesso non facciamo i pignoli.
Certo, però è una curiosità interessante. Questa è la prima. L'altra curiosità è più avanti, nel momento in cui viene immaginato, in cui l'equipaggio di Mogensen apre il portello della stazione spaziale ed entra la stazione spaziale. Si vedono uscire dal portello due uomini e una donna. Perché una donna? Perché fino a poco fa il terzo membro dell'equipaggio doveva essere la cantante Sarah Brightman, che si è ritirata solo recentemente, quindi probabilmente questo video è stato prodotto quando ancora la Brightman faceva parte dell'equipaggio. Quindi un po' come il Gronchi Rosa nello
Gronchi Rosa,
spazio, quel.
stavo cercando un'immagine del Gronchi Rosa per metterla.
Con l'errore di quel francobollo, quindi così, e questa piccola imprecisione o
Quindi
informazione non ancora aggiornata.
anche la patch di missione, così è già successo altre volte che
Sì.
magari la patch vecchia, se qualcuno ce l'ha, non lo so, c'è il nome della Brightman e quella
A grande
nuova.
valore, sì. Certo. Un
E
video consigliato anche per queste curiosità, oltre che per l'interesse della
ah,
missione.
è un'altra
Ah,
cosa.
altra. Forse
Ah, vai, vai, vai. No,
volevi dirlo tu, Ricky, quella
prova a
del
dirlo
nome
tu.
della missione volevi parlare.
Sì, chi è che ha dato il nome alla missione, Paolo? Uno che non abbiamo
Il
nominato in
nome
questa
alla
puntata.
missione è una persona che non abbiamo ancora nominato in questa puntata, il nostro amico Filippo Magni, che ringraziamo perché ha vinto il concorso dell'Agenzia Spaziale Europea per dare il nome alla missione di Andreas Mogensen. Filippo, che abbiamo intervistato in esclusiva a suo tempo quando è stato annunciato questo nome.
Filippo è un mio amico, sono orgoglioso di questa cosa.
Bene, Filippo arrossisce telematicamente questa sera. Va bene, allora il link della settimana sarà ovviamente nelle note dell'episodio, il Gronchi Rosa assolutamente no, che tra l'altro io sapevo essere un francobollo con un errore, ma non... su due piedi così non riesco a capire esattamente qual è il problema. Un problema di confini del Perù e dell'Ecuador, ma boh, mi sembra che sto guardando anche quello giusto. Non riesco a capire dov'è il problema. Mi sembrano.
La mia cultura filatelica non arriva a tanto, conoscevo soltanto questo caso e quindi è l'unico che ho potuto citare.
Va bene, lasciamoci il dubbio, ci scriveranno filatelici che ci correggono, che si dice in un altro modo, e poi proseguiamo con, anzi no, te terminiamo la puntata su questa curiosità filatelica e sulla missione di Mogensen, che era a Colsisi l'altro giorno e l'ho scoperto il giorno dopo. Molto bene. Sarei andato a stringergli la mano dicendo: sai che conosco quello che ha dato il nome alla tua missione? Che è il mio amico Filippo Magni. Ciao Filippo, da parte mia, Astronautica Studios di Monaco di Baviera, è tutto da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, Nonno Apollo, e vi ricordo che fino alla prossima puntata potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
E da Modena.
Ciao a tutti, da Riccardo Rossi per gli amici Rick and Real, e anch'io faccio la marchetta alla nostra pagina di Facebook, ultimamente la seguo io, quindi potete seguirci anche sulla pagina di Facebook se volete. Ciao a tutti.
facebook.com/astronauticast, altrimenti cercate semplicemente Astronauticast su Facebook. Molto bene, l'appuntamento allora è per giovedì prossimo, che non è l'ultima puntata, sarà invece il 9 di luglio. Fino ad allora, ad Astra.